ha passato la giovinezza qui, ha visto degli amici, compagni di classe, liceo Manzoni, quindi torna sempre volentieri. Ma noi l'abbiamo invitato non solo per questo motivo, perché quando uno viene a Lecco non ha il mal d'Africa, ma il mal di Lecco, no? E quindi ad un certo momento viene qui perché è un uomo che ha uno spessore valido, è direttore del CISFA, Centro Internazionale Studio Famiglie, presidente del Forum Associazione Famiglie Italiane. E quindi è uno che trattando con i numeri non li tratta solo con i numeri, ma li tratta proprio in una prospettiva della centralità della famiglia. E prima di richiamare l'itinerario, il cammino che stiamo facendo, che poi concluderemo in un certo senso, ma aprendoci a una realtà estremamente precisa del settimo incontro mondiale delle famiglie con Sua Eccellenza Monsignor Erminio Descalzi, Famiglia e Festa. Iniziamo con un momento di preghiera. Invochiamo i tre della famiglia di Nazareth, perché abbiamo la consapevolezza che la famiglia, se è tale, corrisponde al disegno di amore, è la cellula della società e la chiesa domestica. Invochiamo i tre, Maria, Giuseppe e Gesù, perché questo nostro convenire sia avere una luce per guardare la famiglia sempre con una disponibilità al progetto di Dio su un punto nodale che è il lavoro. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Richiamo brevissimamente l'itinerario che stiamo compiendo. Famiglia tra opera della creazione e festa della salvezza, poi famiglia oggi crisi come sfida, la famiglia la scommessa educativa, la famiglia sofferenza, limite e speranza e adesso entriamo maggiormente su uno degli argomenti di questo settimo incontro mondiale della famiglia con la presenza del Papa, successore di Pietro, che in questo momento si sta approssimando a questo viaggio come missionario nell'America Latina a Cuba. Do subito la parola al dottor Francesco Belletti, che ringrazio in anticipo. Ascoltiamolo e interagiamo perché la famiglia non è un fatto periferico nell'uomo e nella donna, ma l'umanità, vertice del creato, è chiamato a vivere il lavoro come espressione di una continuazione dell'opera creatrice di Dio in un momento come il nostro, in cui il lavoro è una scommessa di ciò che è fondamentale dell'essere di ogni persona, ma con la crisi che c'è, è messa in difficoltà. E non è soltanto l'aspetto della fatica che oggi ci preoccupa, ma il lavoro come espressione della dignità, della serenità e del progredire di ogni famiglia. A te la parola.
Beh, prima di tutto la consapevolezza che forse non riusciamo a percepire bene, essendo in Italia, dell'importanza di un incontro mondiale delle famiglie che avviene a 2 passi da casa, 50 km Milano-Lecco, è un appuntamento importante. Questa idea, questa intuizione di Giovanni Paolo II del volere un momento a livello mondiale in cui si vedesse che la famiglia era un soggetto vivo e che usciva di casa per incontrarsi, per farsi compagnia tra famiglie e per rinforzarsi nella fede. Ci sono stati. Questo è il primo grande evento ecclesiale che avviene in Italia al di fuori di Roma. Milano è la prima città messa alla prova da 1 milione di pellegrini. Roma di queste cose le tratta abitualmente con un certo cinismo anche. Infatti io che ho uno staff a Roma, Non ho tanti buoni motivi per dire venite a Milano a partecipare a questo appuntamento, perché loro dicono il Papa ce l'abbiamo tutti i giorni, e contemporaneamente a Roma dicono ma sì, sono passati i sindacati, sono passati i pellegrini del Papa, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori. E la cosa importante di questo appuntamento è che andando a rivedere tutti i vari temi delle giornate precedenti, che sono state a Rio de Janeiro, Valencia, Manila, due volte a Roma, insomma Città del Messico l'ultima, questo è il tema più sociale. Cioè, quando a Città del Messico hanno annunciato il tema famiglia, lavoro, festa, tutti hanno capito subito che c'era, come dire, la consapevolezza, la voglia di non restare esclusivamente nell'ambito della trasmissione della fede, dell'educazione alla fede, ma quello del dire che la parola rivelata ha da dire qualcosa alla vita quotidiana di ogni uomo. In fondo, parlare di famiglia, lavoro, festa significa parlare di ogni istante della vita. E quindi questo appuntamento è un appuntamento importante che sarà generativo di molte conseguenze, ed è un appuntamento collocato nel vivo di un paese come il nostro, dove su tutti i telegiornali in questi giorni stiamo discutendo di riforma del mercato del lavoro, che sta faticosamente subendo le conseguenze di una lunga crisi in cui il lavoro dei giovani è uno delle spine nel fianco del nostro paese. Insomma, non è che la questione famiglia, la questione lavoro sia così pacifica in questi anni. Ecco, avere questa occasione è una grande opportunità, quindi trovarci qui per me è anche un'occasione per fare un po' memoria e per anticipare questo appuntamento. Quando hanno chiesto a Freud come è una vita degna di essere vissuta, lui ha risposto con due parole: amare e lavorare. Cioè, nel suo modo di leggere la verità dell'umano, nell'approfondire la verità dell'umano, lui qualificava una persona bella, una persona che va a fondo di sé e che mette a buon frutto il tempo che le è dato da vivere, su queste due parole. Amare e lavorare vuol dire famiglia e lavoro. Quindi già questo ci dovrebbe segnalare la centralità di questo rapporto, di questa coppia di parole, e poi anche l'intuizione che l'incontro mondiale vuole avere, dicendo attenzione che famiglia e lavoro vengono illuminate dall'esperienza della festa, che per noi è domenica, non è tempo libero, non è weekend, ma è il giorno del Signore. Il congresso eucaristico di Bari del 2005, mi pare, si intitolava Non possiamo vivere senza domenica. Vuol dire che il senso profondo del lavoro, il senso profondo anche della famiglia, si riscontra, si incontra proprio perché c'è qualcosa di più grande, proprio perché metti giù la penna, ti fermi e contempli, hai del tempo per te, per gli amici, per la comunità, per Dio. Quindi è come avere un punto che ti dà significato a tutto il resto, altrimenti ci sentiamo presi in un frullatore che ci travolge, per cui una volta che hai finito di lavorare ti scapicolli a casa, devi stare attento ai figli, magari qualche volta riesci a parlare anche con la moglie, poi torni al lavoro, nel lavoro le cose si accumulano, insomma in questa immagine per cui nessun momento del tempo è dato per te e nessun momento del tempo è dato per restituire senso a tutto quello che si fa. Quindi questa è la grande sfida da cui mi aspetto molto quando finalmente saremo a questo appuntamento di popolo, cioè l'idea del risignificare questo tema. Tema che però ovviamente è nel vivo della quotidianità di ciascuno di noi, cioè sia quando c'è, allora, quando uno ha compiti familiari, quando uno vive il lavoro, e soprattutto quando non c'è, quando la famiglia diventa un luogo problematico e quando del lavoro si soffre la mancanza. Quindi sono due luoghi che qualificano l'esperienza umana, ma sono anche due luoghi la cui sofferenza rende molto difficile vivere bene. Cioè, se uno non ha lavoro sta inguaiato forte, e se uno vive male in famiglia vive infelice. Non è che sostituisce quello che gli può dare la famiglia con altri luoghi. Questa, diciamo, inevitabile centralità dell'esperienza dell'amore e dell'esperienza del lavoro è raccontata anche nella narrazione del Genesi, quando ci viene segnalato che non è bene che l'uomo sia solo e che nell'incontro tra l'uomo e la donna si vede l'immagine del volto di Dio, quindi un impegno forte per un uomo e una donna che si vogliono bene pensare che stanno rappresentando il volto di Dio. E dall'altra parte che sottomettere, soggiogare le creature e custodire il creato è un compito che viene affidato da Dio all'uomo. E gli viene affidato non dopo la cacciata dall'Eden, gli viene affidato prima. Cioè è un compito bello della vita, fa parte di quando noi eravamo in piena comunione con Dio, cioè quando tutto era chiaro, quando tutto era svelato e quando il nostro limite non aveva cancellato questa condizione di pace. Quindi non più il lavoro come maledizione per il peccato dell'uomo, ma il lavoro come benedizione per diventare più uomini, per approfondire il proprio essere persona. E quindi questo per me è importante, perché per troppo tempo abbiamo parlato anche al nostro interno di questa condizione, come dire, avvelenata dell'esperienza lavorativa, vedendone solo la fatica, vedendone solo le difficoltà, vedendola come un peso, come una cosa che ti tira giù. E invece lo stesso Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens ci ricordava che è come partecipare alla trasformazione del creato e all'opera creatrice di Dio. Beh, insomma, è poi la tentazione dell'uomo contemporaneo quello di creare il mondo senza Dio. Noi lo facciamo in partnership, cioè lo facciamo perché ci piace farlo insieme a Dio, riconoscendo la sua esistenza, ma anche mettendoci del nostro, mettendo a frutto i nostri talenti. Quindi, e devo dire che le parole di quel racconto del Genesi poi sono, come dire, verità rivelata, vera parola, vera voce di Dio, ma sono anche una profonda sfida alla verità dell'uomo, anche senza l'orizzonte della fede, vorrei dire. Non è bene che l'uomo sia solo, è una verità assoluta. Anche Robinson Crusoe ha avuto bisogno del suo venerdì, perché nell'isola da solo non sarebbe sopravvissuto. Anche Tom Hanks si è costruito in Castaway, film più recente, un pupazzo, Mr. Wilson, che, con cui poteva essere uomo, perché aveva qualcuno con cui stare in relazione. Da soli non si vive. Quindi,